A Mille Voci vi parliamo del progetto multimediale Libere di Dover Partire, che racconta la storia dell'immigrazione femminile in Svizzera, non solo quella del passato ma anche del presente. Un progetto firmato dal giornalista e ricercatore Mattia Lento e dalla regista e produttrice Emanuela Ruggeri, che sono collegati via Skype con noi. Buongiorno, ben arrivati a Mille Voci.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che simpaticissimi in un solo collegamento, una bella inquadratura, tutti e due le anime di questo progetto. Manuela Ruggeri, partirei da lei. Cosa significa progetto multimediale? Lo spieghiamo al nostro pubblico e poi perché questo formato?
Allora, progetto multimediale vuol dire che abbiamo utilizzato diversi linguaggi, cioè abbiamo usato il linguaggio della fotografia, del video, frammenti audio e fondamentale il fatto che si può usufruire della piattaforma attraverso lo smartphone, e per cui è accessibile a tutti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. E perché questo formato? Abbiamo deciso di usare un mezzo di comunicazione molto giovanile per raccontare questa storia anche ai giovani, per dare accesso soprattutto ai giovani alla storia della migrazione femminile italiana in Svizzera ieri e oggi.
Mattia Lento, diciamo subito dove si ritrova. Io l'ho ritrovato sul mattialento.pageflow.io/libere di dover partire, o c'è un'altra piattaforma?
No, no, è molto più semplice l'indirizzo, quello è una sorta di indirizzo lungo, ma basta digitare www.libere.ch e si arriva alla pagina, quello invece è il link lungo, quindi molto semplice, libere.ch, ed è accessibile, basta avere una rete, ovviamente gratuitamente, ovunque, anche fuori dalla Svizzera.
Allora, e lì si ritrovano questi 9 ritratti, appunto, raccontati, tracciati con questo materiale diverso. Ci fa un esempio di una storia che raccontate, così il nostro pubblico si rende conto di cosa trova su questa piattaforma.
Allora, un esempio concreto potrebbe essere l'esempio di Maria, che vive a Zurigo ed è emigrata nel 62. Nel 62 ed è venuta in seguito ad essersi sposata col marito, viene da Benevento, adesso ha più di 80 anni e ci racconta la sua storia di immigrazione e soprattutto una storia tragica, perché i primi 3 anni di vita del suo figlio maggiore li hanno vissuti separati, cioè ha dovuto lasciare il bambino in Italia dai nonni perché non poteva tenerlo con sé. E adesso non voglio raccontare la fine, così tutti andranno a vedere la piattaforma, ma appunto si può scoprire attraverso delle foto storiche, dei frammenti audio e dei frammenti video la storia di questa signora.
Mattia Lento, come vi siete suddivisi il lavoro? Dopo vedo che Antonio sta guardando sul telefonino e magari do la parola a lui, visto che sta proprio, come si dice, smanettando. Come vi siete suddivisi il lavoro, Mattia?
Sì, io mi sono occupato soprattutto della parte di ricerca e Manuela si è occupata soprattutto della parte diciamo multimediale, ma poi abbiamo messo insieme le nostre competenze e da questo incontro è nato appunto il progetto. Non è stato semplice, ecco, mettere insieme 9 storie, dare una coerenza a queste storie, farle comunicare tra loro, e lì è proprio il momento in cui ci siamo confrontati anche sulla tecnologia da utilizzare. All'inizio volevamo trovare dei fondi per programmare una piattaforma molto interattiva, poi ci siamo accorti che i costi sarebbero stati esorbitanti e allora abbiamo fatto riferimento a un prodotto presente sul mercato che è molto più accessibile, si chiama PageFlow, e da lì appunto PageFlow ci ha guidato, ci ha messo dei paletti e da lì è nato questo lavoro, che è stato anche un lavoro non solo di competenze tecniche e di ricerca, ma è stato anche un lavoro dove abbiamo dovuto mettere in campo anche molta sensibilità, perché alcune delle storie erano veramente delicate e altre meno, insomma, E poi c'è stata questa presentazione al liceo artistico che è stata parecchio emozionante e toccante.
E a proposito di ricerca, Matteo Allento, tra l'altro sono entrato nella vostra piattaforma ed è molto interessante, molto vivace, si capisce immediatamente di cosa parlate e su cosa soprattutto vi soffermate. Scrivete: insieme alle donne di altre nazionalità, le donne italiane hanno contribuito allo sviluppo economico, sociale e culturale della Svizzera e si sono anche battute per cambiare le cose. Mi viene in mente una nostra trasmissione storica molto importante che ha fatto la storia della RTSI prima e poi della RSI, ma direi la RTSI perché allora era RTSI, Un'ora per voi. Un'ora per voi era una trasmissione per gli italiani che venivano appunto dall'Italia, emigravano e venivano a risiedere in Svizzera. E in questa trasmissione ci sono racconti di donne anche davvero molto toccanti ed emotivamente forti. Vi siete anche basati su Un'ora per voi?
Allora, Un'ora per voi è un'opera di riferimento. Abbiamo visto qualche frammento di questa trasmissione, abbiamo visto anche qualche frammento delle trasmissioni dedicate alla migrazione spagnola. Devo dire che appunto è stato, diciamo, rende veramente la RSI, la storia della RSI emerge in questa trasmissione, però purtroppo sappiamo che la maggior parte dei materiali in archivio non sono più presenti. Noi stiamo andando avanti con questo progetto, non solo con la piattaforma, ma con un documentario, quindi rivolgiamo un appello: chi dovesse aver registrato questa trasmissione, rivolgiamo l'appello a contattarci. Ecco, detto questo, Un'ora per voi, però c'erano anche molte trasmissioni radiofoniche dedicate alla migrazione italiana e abbiamo fatto riferimento anche a queste, e poi ovviamente ci sono servizi di telegiornali, ci sono non solo sulla RSI ma anche sulla SRF, insomma gli archivi della nostra televisione pubblica sono una miniera.
La nostra radio televisione, le teche sono fornitissime, conservano del materiale davvero preziosissimo. Tra l'altro Un'ora per voi era prima televisiva e poi anche radiofonica, la trasmissione è stata sia televisiva sia radiofonica, poi come lei ha ricordato giustamente anche altre diverse trasmissioni hanno trattato il tema degli italiani in Svizzera, degli italiani dalle italiane in Svizzera, e abbiamo sentito e si ritrovano ancora nei nostri archivi dei documenti sonori di storie davvero molto forti.
Rimaniamo magari sul tema della ricerca e della ricerca dei documenti. Sappiamo, la storia delle donne è poco raccontata, la storia delle donne immigrate probabilmente ancora meno. Avete incontrato delle difficoltà a reperire il materiale, soprattutto per le storie che affondano più nel passato, perché l'abbiamo detto, questo è un progetto, racconta 9 storie di donne, ma non sono solo legate al passato, all'immigrazione del dopoguerra, ci sono anche storie molto più recenti. Non so se Mattia o Manuela.
Allora, infatti abbiamo visitato tantissimi archivi, tra quali per esempio il Sozialarchiv di Zurigo, l'archivio delle donne a San Gallo, siamo andati addirittura in un home movie, come si chiama? Un archivio di
film di famiglia
a Bologna, per cercare proprio materiale anche di in movimento, di immagini di donne migranti. È stato abbastanza difficile perché appunto quello che viene spesso ritratto soprattutto sono a livello visivo, sono gli uomini, cioè abbiamo tantissime immagini, fotografie di uomini migranti e di donne poche, soprattutto ce ne abbiamo quelli in fabbrica, ma tipo donne migranti nella loro vita privata sono rarissime, cioè sono molto rare, le ho trovate soprattutto in piccolissimi archivi. A San Gallo c'è questo libro fantastico che si chiama Grazie a voi, uscito penso un paio di anni fa, e grazie a questo libro abbiamo trovato delle bellissime foto di donne migranti nel loro tempo libero.
Mattia e Manuela, rimanete con noi, arriva un messaggio che ci dice: un bellissimo progetto, l'ho visto ed è molto emozionante. Ascoltiamo Diana Rosa e poi ripartiamo dalle emozioni anche della vostra presentazione a Zurigo, che è stata molto coinvolgente. 10:22 a Mille Voci, torniamo a parlare del progetto multimediale Libere di Dover Partire. Gli autori sono il giornalista e ricercatore Mattia Lento e la regista e produttrice Emanuela Ruggeri, che sono collegati via Skype con noi. Nelle scorse settimane hanno presentato questo progetto, che racconta attraverso 9 ritratti l'immigrazione femminile in Svizzera, dicevamo, non solo quella del passato ma anche quella del presente. L'avete presentato al Liceo Artistico di Zurigo, avete detto una serata molto emozionante, coinvolgente. Come è stato accolto questo progetto?
Sì, intanto eravamo in una cornice fantastica, ovvero quella della scuola, del Liceo Artistico di Enghe, una scuola italo-svizzera, quindi bilingue, e c'erano anche studentesse, studenti presenti, ma c'erano più generazioni. Abbiamo invitato tutte le donne, erano presenti in 8, e si sono confrontate e sono emersi dei punti in comune tra profili socioculturali molto diversi, però appunto questo scambio, questa energia l'abbiamo avvertita. Pensiamo ad esempio alla storia di Maria, l'abbiamo parlato prima, che è vissuto lontana dal figlio a causa dello statuto di stagionale, a causa di una legge che oggi possiamo definire ingiusta, e confrontata con la storia di Angela, che è venuta qui perché in Italia c'era la crisi, è venuta qui con tutta la famiglia e lei ha deciso, ha lasciato la figlia 17enne a casa in Puglia, perché la figlia 17enne non voleva venire via dalla Puglia, quindi è stata una decisione comunque sofferta, ma anche ovviamente in condizioni storiche differenti, però si è creata anche un po' un'unione tra queste storie differenti. Poi c'era anche la storia di Jasmine Abulkadir, italo-somala, che appunto è una luminare delle mutilazioni genitali, che tratta all'ospedale di Ginevra, quindi il contributo di una persona che aveva anche un padre luminare venuto dalla Somalia in Italia, che ha introdotto questi tipi di interventi, e lei ha preso questa eredità e l'ha portata in Svizzera, quindi non solo Italia ma anche altri paesi. Voglio citare anche la storia di Rosanna Ambrosi, che è stata un'attivista che ha lavorato tantissimo per i diritti delle donne migranti e ha lavorato anche molto nella scuola a favore dell'inclusione dei bambini e delle bambine migranti nella scuola. Insomma, è stato mettere a confronto delle storie molto emozionanti e anche appunto dell'attualità, perché erano donne di oggi che oggi sono impegnate, c'era un'imprenditrice, insomma, tanto materiale, tante emozioni.
Io prima ho ricordato la trasmissione televisiva, la nostra trasmissione trasmessa dal 1964 al 1979, la trasmissione settimanale Un'ora per voi, dedicata proprio agli immigrati italiani che arrivavano in Svizzera, che vivevano in territorio elvetico. Per capire la Svizzera di allora, la Svizzera che ha accolto in questo caso le immigrate, ecco, penso anche al libro di Max Frisch, Cercavamo braccia, sono arrivati uomini. Che Svizzera ha accolto le immigrate? Che tipo di impatto c'è stato? Che tipo di approccio?
Sì, allora, devo dire che è una Svizzera che aveva fondamentalmente paura dello straniero e delle straniere, però che aveva un bisogno fortissimo di manodopera. E vogliamo anche ricordare una cosa, abbiamo cercato anche di rompere alcuni stereotipi presenti nell'immaginario comune, che le donne fino alla fine degli anni 50 erano in maggioranza rispetto agli uomini, ed erano emigravano da sole ed erano, diciamo, la spina dorsale di rami industriali come quello tessile, come quello alimentare, ovviamente nei lavori domestici, quindi un contributo femminile all'economia, ma non solo, fondamentale. Però ovviamente si sono scontrati con un paese che diciamo viveva male, una parte del paese viveva male la presenza straniera, e c'è stata ovviamente la reazione. Pensiamo a Schwarzenbach, insomma, sono stati anni drammatici, ecco. Però, e questo pensiamo alla storia di Adriana, una delle nostre protagoniste, anche all'interno di questo contesto difficile ci sono donne come Adriana, che hanno trovato diciamo una via per l'emancipazione, hanno trovato solidarietà, hanno trovato contesti aziendali sani, che le hanno accolte, che le hanno accettate. Quindi abbiamo cercato anche di non creare questa dicotomia: ieri tutto brutto, oggi tutto bello, ieri emigravano donne passive a seguito dei mariti, oggi emigrano solo ricercatrici. Abbiamo cercato di far vedere la complessità della migrazione al femminile di ieri e di quella di oggi, e anche la complessità della Svizzera come società d'accoglienza oggi e ieri.
Mattia Lento, non abbiamo ancora detto due parole sul titolo, Libere di dover partire, che è la declinazione al femminile di una raccolta di poesie del poeta e attivista sindacale Leonardo Zannier. Lui dal Friuli è arrivato in Svizzera, a Zurigo, è morto nel 2017, arriva a San Vitale. Un omaggio anche a lui, a questa figura importantissima.
Sì, un omaggio. Tra l'altro noi abbiamo dedicato insieme un radiodramma su Rete 2, ancora in rete, Leonardo Zannier, il poeta migrante alla rivoluzione, una satira contro le schedature che venivano effettuate soprattutto contro i militanti, gli attivisti migranti negli anni 70-80. E niente, sì, è un omaggio, ma è anche una volontà di riscrivere un pochino la storia. Quindi di ricordare anche il femminile, e l'abbiamo voluto fare, diciamo, cambiando al femminile un titolo che è passato alla storia, un titolo di una raccolta di poesie che ha avuto molto successo, è stato pubblicato addirittura da Garzanti, è stato riscoperto anche durante il terremoto in Friuli negli anni 70, e abbiamo voluto declinarlo al femminile. E c'è una storia che incrocia quella di Leonardo Zannier, che è quella di Rosanna Ambrosi, che era la moglie di Zannier, meno conosciuta rispetto a Zannier, ma altrettanto carismatica, altrettanto forte, altrettanto intellettualmente pronta. Ha avuto solo una piccola, diciamo, c'è stata una piccola differenza tra di loro. Rosanna Ambrosi si è dovuta occupare dei figli, Leonardo Zannier un po' meno, e questo ovviamente ha giocato un ruolo.
Fa sempre la differenza, quella cosa,
sì.
Lì.
Si possono trovare dei denominatori comuni fra l'emigrazione di una volta, insomma quella che raccontate voi di ieri, e quella di oggi? Penso a tutte le donne che arrivano dalla Siria, dall'Afghanistan, le donne curde, e sono tante che arrivano anche in Svizzera, o un po' prima, se pensiamo agli anni 90, tutte le donne che sono arrivate dai paesi balcanici. Insomma, regolarmente ci siamo confrontati con forti, diciamo, immigrazioni da parte di paesi e regioni diverse.
Sì, è difficile generalizzare, e anche con questo lavoro, che era limitato all'esperienza italiana, abbiamo cercato di andare oltre le generalizzazioni. Però c'è, diciamo, nelle traiettorie migratorie che abbiamo incontrato, non solo quelle italiane, c'è un elemento spesso molto presente, ovvero quello dell'agenzia, dell'attivismo, della non passività di queste donne che emigrano con coraggio, e a volte tengono insieme anche le famiglie nei contesti diasporici, hanno un ruolo fondamentale per diciamo anche per tramandare la cultura, ma anche per portare l'innovazione, portare gli elementi positivi del contesto ospitante. Ovviamente chi emigra dai contesti di guerra è confrontato con traumi che non sono minimamente paragonabili rispetto alla migrazione economica, però ecco, penso che guardando la migrazione italiana e anche la sua storia, all'accettazione che oggi ha raggiunto, penso che sia utile anche per affrontare al meglio le migrazioni di oggi e per guardarle senza stereotipi. Ovviamente,
e senza pregiudizi, certo.
E senza pregiudizi, ovviamente tenendo anche presente che ci sono anche possono esserci dei problemi, ma che vanno affrontati con razionalità, e col cuore e con la testa.
Battuta finale, perché il tempo a nostra disposizione sta quasi terminando. Manuela Ruggeri, è un progetto multimediale, dunque potrà andare avanti, potrà crescere, potrà svilupparsi. Qual è la vostra traiettoria?
Allora, per il momento stiamo pensando di fare un documentario, perché attraverso la ricerca delle donne da ritrarre per questo progetto multimediale, siamo incappati in un documento del 1975 in cui 200 donne di diverse origini migratorie, non solo italiane, hanno firmato un documento che si chiama il Manifesto della Donna Emigrata nel 75 appunto a Zurigo, che è un documento estremamente all'avanguardia per l'epoca e per cui stiamo un po' andando alla ricerca di chi erano queste donne e vogliamo un po' raccontare attraverso un documentario per la televisione perché le donne hanno deciso di scrivere questo manifesto e quanto questo manifesto è ancora attuale oggi.
Allora verrete ancora mille voci a raccontarci come prosegue, come va avanti il progetto Libere di Dover Partire, poi magari vi vedremo nella Svizzera italiana a presentarlo. C'è qualche data in calendario?
Adesso dobbiamo cominciare prima a farlo.
No, ma dico il progetto, questo multimediale, questo che avete già fatto, questo pezzettino.
Ah, no, per ora non ancora, però sarebbe bello organizzare qualcosa.
Magari c'è qualcuno che ci ascolta.
Aspettiamo anche da noi, nella Svizzera
aspettiamo
italiana.
Anche nella Svizzera italiana.
Allora, perché una protagonista è di Lugano.
Ecco.
Allora dovete venire.
Un appello, se qualcuno appunto ha materiale, registrazioni d'epoca, soprattutto video, fotografie relative alla migrazione al femminile, non solo italiana, può contattarci, ci trova facilmente o su Facebook o comunque su insomma, trova i nostri recapiti online.
Sì, è molto facile trovarvi anche nella vostra casa di produzione, Mattia Lento e Emanuela Ruggeri, che hanno firmato il progetto multimediale Libere di Dover Partire. Grazie di essere stati a Mille Voci, buona giornata e buon lavoro.
Grazie.
10.37 a Mille Voci, io sono Isabella Visetti, con me in studio Antonio Bolzani. Ora cambiamo decisamente tema, vogliamo parlare del nostro modo di abitare nelle nostre case, nelle nostre città, il nostro abitare il pianeta Terra, l'architettura che scegliamo, le scelte sostenibili o meno che facciamo in, diciamo, prima di tutti sull'energia. Lo facciamo ispirandoci a un libro che è appena uscito, Antonio.
Sì, un libro direi bello, interessante, di Emanuele Saurwein, che è architetto, che è ricercatore, che è anche docente, intitolato Per un domani, uomo, energia e città, edito da Mimesis Architettura. Architetto Saurwein, lei è nostro ospite oggi, grazie e benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti,
allora,
grazie per l'invito.
Grazie a lei, noi ci eravamo sentiti recentemente, si parlava di abitazioni sostenibili, di case sostenibili, lei è un grande esperto sul nostro territorio di sostenibilità e in questo libro mette un po' a fuoco e fa emergere praticamente quanto è importante l'uso dell'energia per pensare alle città di ieri, di oggi e per aprire una prospettiva soprattutto tramite l'esposizione di scenari possibili sulle città di domani. Quindi si parte dall'uso dell'energia e di energia si parla direi quotidianamente, noi media riferiamo quotidianamente di notizie legate all'energia e a tutto quello che è insomma impatto energetico. Lei ha voluto, credo, tratteggiare un possibile cammino, dei possibili percorsi.
Ma sì, nel senso che occupandoci di energia come architetto essenzialmente mi sono permesso di fare questa raccolta che è molto personale, perché nel libro io mi racconto e ho raccontato anche i miei genitori e racconto anche i miei figli, che sono tre modi diversi di usare proprio l'energia. E quindi sono tre modelli dentro i quali noi abitiamo in questo momento, un po' confusi uno con l'altro, ma che tutti hanno a che fare con l'uso proprio personale dell'energia. E la città è questo, la città non è nient'altro che come noi utilizziamo l'energia in maniera individuale, in maniera personale e poi in maniera collettiva. E ho raccontato questo nel libro, ecco.
Come noi utilizziamo l'energia o come qualcuno ci fa utilizzare l'energia? Quanto siamo noi protagonisti dell'uso dell'energia? Quanto possiamo cambiare anche le cose?
Ma noi essenzialmente utilizziamo l'energia e raramente sappiamo da dove arriva la produzione di energia, per quello che io mi sono occupato di energia primaria. L'energia primaria è lo stato naturale dell'energia, diciamo così. Ed è interessante osservare come appunto negli anni 40 il fabbisogno era di circa 1000 watt e nel 2001 era già di 6000 watt, quindi vuol dire che 6 volte tanto. Cosa significa questo essenzialmente? Significa che noi non facciamo più caso a quello che facciamo, lo facciamo e la chiamiamo normalità e diamo per scontata tutta una serie di cose perché sono all'ordine del giorno. Ecco, se appena cominciamo a interrogarci sull'energia, come la utilizziamo, si aprono anche prospettive davanti a noi, ossia sulla produzione di energia, su come posso risparmiare energia, su come posso impiegarla al meglio, visto che molta dell'energia che utilizziamo è semplicemente sprecata. Posso interrogarmi sul rinnovabile o cosa sta succedendo adesso alla COP28, sui combustibili fossili. Quindi si aprono molte prospettive. Quello che noi possiamo scegliere, quello che noi possiamo scegliere non è tanto che è difficile per il singolo come viene prodotta, ma quello che possiamo scegliere è come viene utilizzata, questo sì.
Ed è interessante che a farci questo discorso sia un architetto che di solito è attento all'estetica, al bello, insomma, al costruire per lasciare un segno.
È vero, ma è anche vero che l'architettura è una delle arti più straordinarie perché permette molti ragionamenti ampi. Noi abbiamo costruito edifici negli anni passati proprio perché non era un tema l'energia, anche se lo è stato all'inizio. Poi, essendo dagli anni 40 in poi l'abbondanza di energia sul mercato, quella che ha determinato il nostro modo di stare al mondo, non ce ne siamo più occupati. Dagli anni 70 invece abbiamo iniziato a occuparci nuovamente e negli ultimi anni, io parlo da circa una ventina d'anni, 25 anni almeno, invece secondo me è diventato il tema centrale della progettazione, cioè progettare oggi un edificio che non considera il fabbisogno di energia vuol dire progettare un edificio non nel futuro ma nel passato. Quindi è interessante invece progettare considerando l'energia e la sua forma. Faccio un esempio molto semplice, così ci intendiamo: l'ampio uso delle finestre, che negli anni 70 era a vetro singolo, oggi è a vetro triplo, quindi vuol dire che noi usiamo tre vetri per fare la stessa cosa. Ma perché lo facciamo? Proprio per risparmiare energia, ma allo stesso tempo questa condiziona la forma degli edifici e quindi gli architetti lavorano anche su questo.
I committenti sono consapevoli di questa esigenza? Quanto, hanno degli obblighi di legge, ma quanto sono sensibili al tema e magari vanno oltre il minimo richiesto dalle leggi?
Ma io ho scoperto che l'essere umano è molto pigro, quindi di base fa quello che gli viene richiesto di fare. Poi ci sono committenti invece un po' meno pigri o per interessi personali che chiedono invece espressamente dei ragionamenti. I nostri committenti di solito ci chiedono questo. La cosa interessante è che, iniziando il ragionamento, ed è quello che ho tentato di fare nel libro, mettendo i pezzettini al loro posto, non è difficile l'operazione di fare edifici che utilizzano energia in maniera intelligente. Oggi sta diventando la grande richiesta, quindi anche i committenti si stanno informando, ed è questo il bello del dialogo tra un architetto e il proprio committente, ossia il fatto che l'edificio alla fine è personale, che sia un edificio di casa privata o un istituzionale, gli edifici sono sempre fatti da persone.
Gettando uno sguardo a ritroso nel tempo, indietro, io penso ai decenni della speculazione edilizia, della cementificazione, dei palazzoni che hanno contrassegnato davvero le nostre società e soprattutto le nazioni occidentali, case, edifici, palazzi, molta cementificazione e tanta anche speculazione edilizia. Poi dall'altra parte le archistar, i grandi architetti che volevano lasciare il segno in tante città. Penso a Renzo Piano a Parigi, a Jacques Nouvel, anche a Lucerna a modo suo, insomma tante città con grandi architetti. Tutto questo lo dobbiamo lasciare alle spalle? È finito quel tempo?
Allora, no, io penso che le città abbiano sempre bisogno di architetti, l'architettura la farà da padrone anche negli anni a venire, fin tanto che abiteremo. Quello che è cambiato e sta cambiando è la percezione del ruolo dell'architetto, non più l'architetto che lascia il segno, come lei ha ben detto, ma l'architetto che risolve problemi. E i problemi di oggi non sono più la forma, non sono più lo star system, per essere molto chiari. Nel libro c'è anche un capitoletto su questo, ma i problemi di oggi sono appunto la città sostenibile, che si declina in tanti modi. Quindi forse un po' più di umiltà da parte degli architetti, questo di sicuro, più consapevolezza e molta più attenzione sulla durata delle cose. Le città si stanno trasformando in maniera molto forte e quindi gli architetti lavoreranno tanto, soprattutto per il semplice fatto che le città non saranno più quello che sono state.
Abbiamo citato alcuni architetti, Jean Nouvel, Renzo Piano, possiamo citare anche, per raccontare e dire di un architetto famosissimo, soprattutto alle nostre latitudini, Mario Botta. Ma non si possono coniugare il bello, l'estetica, l'architetto che lascia il segno con delle opere oggettivamente belle, che fanno insomma discutere, che ti fanno fermare e ti dicono, beh, insomma, ti fanno dire che opera, che bello, insomma, decisamente ha un effetto quest'opera, molto anche scenografico, con tutto quello che è relativo alla sostenibilità, cioè lascio il segno, ma lascio un segno sostenibile.
Ma molte città stanno facendo questo, cioè ancora oggi, se penso a esempi recenti a Zurigo, Milano, ma in molte città quello che lei dice sta accadendo, cioè gli architetti sempre molto attenti a queste tematiche rispondono in maniera preziosa agli edifici sostenibili. Quello che è veramente cambiato tanto non è più il rapporto edificio-città in termini di semplice oggetto da contemplare o l'oggetto che genera una città da sola. Questo sta cambiando drasticamente perché il paesaggio sta entrando in maniera molto decisa nelle città, l'ambiente, la natura è tutta da riconsiderare. Quindi da quel punto di vista è più un lavoro collettivo che di singolarità, è più un lavoro fatto di persone che dialogano piuttosto che di singolarità, appunto, che intervengono in maniera puntuale. Ecco, questo sta accadendo e soprattutto nelle nuove generazioni di architetti c'è più una consapevolezza meno di one man show, per dirla in maniera molto esemplare, e più di collaborazione tra le persone. La collaborazione è uno dei dati essenziali della sostenibilità, ma soprattutto di come si utilizza l'energia, proprio per il semplice fatto che oggi gli edifici sono produttori di energia e quindi richiedono in maniera molto diversa di essere collocati nel contesto cittadino.
I boschi verticali che vediamo ad esempio a Milano in quelle grandi case molto alte, quasi grattacieli, tutti ovviamente riempiti di piante sulle facciate, sui balconi, sono un buon esempio?
Sono una possibile risposta, lì dobbiamo definire molto bene cosa si intende per sostenibilità. Sono una possibile risposta nel senso che oggi io nel libro tratto questi temi come fragmented city, quindi che non c'è ancora un orientamento chiaro dove si sta andando e quindi si fanno molti esperimenti più o meno riusciti, più o meno piacevoli. Importante dal mio punto di vista è che la sperimentazione porti a una consapevolezza più ampia. Quindi benvengano i boschi verticali, benvengano le città da 15 minuti, benvengano tutti quegli esperimenti che ci possono portare a una nuova praticità, ecco, pragmatismo anche del fare città. E quindi bene che se ne parli, ecco.
Che si discuta, insomma, il suo libro vuole essere proprio uno spunto di discussione, di dibattito che va incontro proprio a queste esigenze che oggi tutte le città hanno di portare dei paesaggi sempre più verdi all'interno degli abitati, Isabella.
Sì, ultima domanda per lei, architetto Saurwein. Io ritorno da dove lei è partito. Dice che nel libro si rivolge a tutti noi, cittadine e cittadini, dice una nuova consapevolezza anche verso l'energia che noi usiamo, sapere da dove arriva, sapere che tipo è, perché solo così potremmo invertire la rotta. Crede che riusciremo a farlo? Non tanto per l'ideale, ma per le fatture che sono molto care. Quello che non si arriva per il pensiero ideale, ci si arriva per risparmiare.
Gli antichi sostenevano che la necessità, ananche la chiamavano, è il nostro bisogno primario, quindi per necessità noi andremo in quella direzione, io su questo ho pochi dubbi, ma poi la cosa bella che dobbiamo fare è trasformare questo in un processo culturale, quindi prima si parlava di speculazione edilizia che ha fatto le città, organizzeremo un congresso proprio su questo tema fra qualche mese qui a Lugano. La speculazione edilizia si basa sul rapporto di uso delle cose e allora ancora una volta torno indietro e le rispondo, è il singolo, sono le scelte personali che permettono di vivere il presente, ma io sono sicuro che il futuro è una scelta collettiva, quindi proprio nella discussione e nel ruolo che ogni singolo ha in rapporto a come vede il mondo, che poi andiamo in una strada piuttosto che in un'altra. Ecco, da questo punto di vista mi sono permesso di scrivere questo piccolo libro, tra parentesi è stato scritto insieme ai miei figli, quindi con una generazione di ventenni, diciottenni, ventenni, proprio per parlare di tematiche che saranno poi loro ad affrontare, cioè la città futura non la faremo sicuramente noi, o meglio spero che non siamo ancora noi a farla, perché gli orientamenti della nuova generazione sono molto più ampi rispetto alla nostra.
E questo si capisce perché anche lei nomina l'intelligenza artificiale nel libro e dice ci tornerà utile per il risparmio energetico, per usare l'energia in modo sostenibile.
Esatto, questo è un altro aspetto che trattiamo. Le città sono un mondo artificiale nel quale noi viviamo, adesso tentiamo di portare un po' di natura dopo che l'abbiamo tolta per tanti anni. L'intelligenza artificiale non è nient'altro che il massimo stadio della tecnologia di cui noi disponiamo oggi, e con la tecnologia ci abbiamo sempre convissuto, quindi dobbiamo imparare a conoscerla, dobbiamo imparare a usarla, ma soprattutto a un certo momento dovremo integrarci con l'intelligenza artificiale, perché sarà, credo, l'unica tecnologia che ci permetterà un uso consapevole non solo dell'energia, ma in questo caso anche dell'intero pianeta, che è l'unico che abbiamo, ricordo.
Allora, la ringrazio, architetto Saur Wein, di essere stato a Mille Voci. Ricordo il suo libro, da poco nelle librerie, Per un domani, uomo, energia, città, Mimesis Edizioni. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.